il pensiero che i personaggi ci propongono è un pensiero che viene da Dio, in tutti e tre i casi, no? È Dio che suggerisce al profeta o all'apostolo o a Gesù, no, di agire o di dire. Ed è un pensiero che riguarda la giustizia e la misericordia, che sono un po' come due interlocutori. Tutta la Bibbia si occupa di questo dialogo tra giustizia e misericordia, perché le regole della giustizia vorrebbero un'inflessibilità, no? Di fronte alla norma, di fronte alla regola, che deve essere così per tutti, no? La legge uguale per tutti. Ma la misericordia invoca però anche il rispetto del singolo, invoca l'ascolto della singola storia, del singolo tragitto umano. È come mettere insieme la giustizia e la misericordia, no? È affare dell'uomo da quando esiste, ma è affare anche di Dio, no? E la Bibbia se ne fa carico. E il profeta e l'apostolo sono i due uomini che prendono la parola, quindi, per dare voce ai sentimenti, ai pensieri, alla volontà di Dio. Ed è il Dio che chiede giustizia all'uomo e al suo popolo in particolare, ma è anche il misericordioso che chiude il cerchio della libertà umana con l'infinito del suo amore. Ecco, volendo includere anche il Vangelo in questa sacra conversazione che la liturgia della parola oggi in scena, si potrebbe dire che tra il grido di giustizia dell'uomo e la risposta misericordiosa di Dio corre un cammino, e nelle letture di oggi esso viene proposto attraverso una pagina di catechesi dell'Evangelista Matteo. Ecco, se questa è la direttrice di fondo delle letture scelte per questa domenica, viene anche però indicato un taglio, perché è un tema amplissimo questo. Un taglio che permetta di affondare nella questione riferendosi a un esempio tipico in cui i concetti di giustizia e di misericordia vengono messi in crisi, spesso, da ragioni di vario genere, di opportunità, di ignoranza, di paura. L'esempio o il taglio scelto è quello del rapporto con lo straniero, il confronto con l'altro che è l'appartenente al gruppo diverso dal tuo. E inoltre, tra tutte le forme di appartenenza che potrebbero essere utili a definire la condizione dello straniero, si sceglie di scavare in particolare in quella definita dai confini di appartenenza religiosa. Lo straniero come colui che appartiene a una differente tradizione religiosa, oltre che culturale. E in questo caso, così, la Chiesa non si mette a fare la saccente di fronte alla società per impartire le lezioni di bon ton, ma si mette in discussione nella dimensione che le è propria, quindi deve cominciare lei a interrogarsi circa lo straniero. Ecco, Matteo allora, attraverso la scrittura di questo brano di Vangelo, diventa un po' un catecheta. Si nota la costruzione che c'è dietro questo testo. La sua è una catechesi sui temi della giustizia e della misericordia, scegliendo il taglio, l'esempio, del rapporto con lo straniero, con il diverso, con colui che appartiene a una diversa tradizione religiosa. Questo perché certamente la connotazione religiosa è elemento caratteristico e comune a tutti i lettori del Vangelo all'inizio del cristianesimo. Era fatto perché fosse strumento per la catechesi, il Vangelo. Già questo è interessante, provare a guardare il Vangelo come un catechismo, però un catechismo sui generis, un po' particolare, uno strumento per l'iniziazione cristiana. Noi diamo, appunto, usiamo iniziazione cristiana, pensiamo ai bambini, ma il Vangelo invece è uno strumento da mettere mano a tutti e soprattutto agli adulti. Quindi iniziarsi al cristianesimo o iniziare qualcuno al cristianesimo vuol dire intraprendere un percorso che non è semplicemente conoscere la dottrina cristiana, ma acquisire uno stile, un modo di guardare la vita, le cose, un modo di interpretare le realtà e le persone, per esempio lo straniero. Ma è bello scoprire, insomma, che gli evangelisti e la Chiesa, con gli strumenti letterari e catechistici a loro disposizione, hanno compreso le ragioni di un'universalità che era della cosa stessa, cioè il Vangelo è uno strumento che riesce a essere leggibile non solo da quelli là per cui è stato scritto all'inizio, ma anche da noi, perché è universale il messaggio di cui è custode, è universale Gesù Cristo, è universale il suo Vangelo. Però è bello scoprire che gli evangelisti hanno capito questo e nello scrivere il Vangelo lo hanno scritto in modo tale da mettersi a servizio di questa universalità. Cioè non è successo per magia, ma è stato anche il frutto di una scelta deliberata. Entrando allora nel merito del testo di Matteo, nel suo piccolo, è metafora di un cammino e di una destinazione che è di tutto il popolo di Dio. Allora, oltretutto pensato nella continuità tra il vecchio Israele e il popolo cristiano erede di Gesù, cioè la questione di cui si parla, che era certamente il rapporto tra Israele e i non israeliti, ma dentro nel testo a un certo punto si allude anche al fatto che poi ci sono i discepoli di Cristo, come si collocano. Il cammino in questione è un cammino di apertura all'altro. Il Vangelo scrive nella vita di ogni singolo, quotidianamente e discretamente, ma poi a un certo punto anche esplicitamente e apertamente nella vita del credente in Gesù. Vie di fiducia, di apertura all'altro che chiedono anche delle revisioni, delle scelte di campo precise. Il testo mostra in atto una pedagogia di Gesù che agisce su entrambi gli interlocutori che ci sono presenti sulla scena. La donna cananea, per la quale appunto il dialogo con Gesù è una maieutica. Gesù stimola questa donna a portare alle labbra, a esplicitare il suo grido di giustizia, il suo sentirsi esclusa. Ma come? Anche i cagnolini si cibano delle briciole, no, che cadono dalla tavola dei loro padroni. Perché io non posso essere destinataria della salvezza così come tutti gli ebrei? E dall'altra parte ci sono i discepoli che assistono a questa scena che diviene per loro un insegnamento. Gesù si immedesima nei discepoli e fa loro compiere un percorso al termine del quale risulta evidente che si chiede un cambio di prospettiva e di passo. Occorrono una nuova visione della fede e anche un'immaginazione nuova della disponibilità di Dio verso i tutti. Quello che i profeti avevano detto, abbiamo anche ascoltato, no? Che il Signore immagina di condurre tutti i popoli sul suo Monte Santo. Ma questa cosa ha bisogno di passare poi attraverso il concreto di una legge, di una giustizia, insomma, di una norma, di una codifica di atteggiamenti, di comportamenti, di situazioni, che non è ancora compiuta, perché sta di fatto che alcuni sono ancora esclusi. Quindi bisogna ancora lavorare, no? Quello che Dio ha sognato non si è concluso nel modo in cui il popolo di Israele si è organizzato, non va ancora bene, bisogna ancora camminare. E da questa, no? Da questa revisione della disponibilità di Dio verso i tutti, vuole scaturire un nuovo modello religioso, che potremmo dire così, dell'inclusione e non dell'esclusione. Io affermo di essere di Cristo, non per dire che essendo di Cristo sono diverso da quelli che non lo sono, ma per dire che essendo di Cristo voglio che anche gli altri siano miei fratelli, no? Cioè è il contrario, il motivo per cui io devo dire che sono di Cristo è per andare incontro a quelli che non lo sono, cioè, o comunque questo cambia la mia maniera di vedere chi è fuori. Il modo di concepire il confine è diverso. E allora la donna cananea, no? Un piccolo particolare all'interno di questo racconto che rischia di passare inosservato, è l'incastro tra la condizione dell'ospite e quella del padrone. Chi è l'ospite e chi è il padrone? Non lo si capisce bene in questo testo. La donna cananea che fa la parte della straniera, in realtà è la padrona di casa che accoglie il viandante, e cioè i discepoli, ai quali però viene chiesta una fede più ospitale, perché loro sarebbero i padroni nella logica religiosa. Più capace di includere l'altro, il diverso, e di coinvolgerlo nel piano evangelizzatore di Dio. E allora capite che ne viene fuori tutta una simbolica del discepolo di Gesù. Chi è il discepolo di Gesù? Dal punto di vista civile si configura come il viandante, non come il padrone di casa. Il viandante, mentre sul piano dell'incontro umano, nel senso più pieno e alto, sul piano della fede, è chiamato a esercitare un'ospitalità verso l'altro. Per esempio, in questo periodo, Padre Salvatore sta partendo a fare la visita agli ammalati nelle case. E alla fine della messa troverete anche la comunicazione, o comunque bisogna iniziare a dirlo, che ci sarà la giornata dell'ammalato e dell'anziano. Quindi questo periodo, che va da qui al 13-14 di settembre, quando ci sarà la giornata dell'ammalato e dell'anziano, è un periodo nelle quali la Chiesa va nelle case attraverso la figura di un apostolo, di un discepolo di Gesù. No? Ma trovo una similitudine forte con la maniera in cui è costruito questo testo. Quello che va perché appunto chiede ospitalità in una casa, ma in realtà ospita l'altro nella fede, ospita l'altro portando l'umanità di Cristo. Ecco, mi sembra una bella immagine, anche uno spunto simpatico per pregare. Chiaramente noi conosciamo tanti ammalati, anche nella nostra comunità. Però questo esempio, che è un esempio interno al nostro mondo, al nostro universo, ci deve servire anche per un'apertura, no? Per far camminare la Chiesa in una logica di apertura, a includere i lontani, a includere anche gli altri. E siamo in un momento dell'attualità, no? E anche di decisioni in campo europeo, dove la questione dell'altro, la questione dello straniero, è una questione che scotta, è una questione difficile da affrontare, ma è una questione su cui il cristiano, in obbedienza anche un po', questa parola torna nelle letture di oggi in modo forte, in obbedienza al suo Signore, si deve un pochino porre in questione.